Andiamo subito a conoscere l'ospite del secondo approfondimento di oggi, che è Emilia di ADL Cobas Milano. Buonasera Emilia.
Ciao a tutte, tutti e tutti quelli che siete, come vi volete chiamare.
Allora Emilia, ti abbiamo chiamato perché l'occupazione dell'ufficio scolastico territoriale di Milano ci ha abbastanza incuriosito, non ci ha stupito perché un po' dappertutto, anche qui a Torino, non staremo a commentare le varie territorialità, la differenza, ma ci ha colpito la vostra particolare aggressività e che ci voleva, perché quando ci vuole, come dice qualcuno, insomma, in alcuni casi. Già, il criterio di assegnazione delle cattedre poco umano attraverso l'algoritmo a quanto pare è l'oggetto della dura protesta che i precari della scuola milanesi, attraverso la collaborazione e l'appoggio di ADL Cobas, hanno messo su qualche giorno fa all'ufficio scolastico territoriale di Milano. Le nomine sono state assegnate il secondo anno di seguito, se non sbaglio Emilia, che succede questo problema, il malfunzionamento, nomine fatte non seguendo la graduatoria ufficiale,
cattedre imboscate,
cattedre non si capisce come sono state imboscate, sì, insomma, diciamo una tragedia.
Diciamo che il principio di trasparenza che tanto rivendicano in realtà non esiste, e che anzi c'è un sistema di clientele che non sappiamo come far emergere, ma l'insabbiamento rispetto a una graduatoria che dovrebbe essere pubblica. Ora non voglio utilizzare termini specifici che poco mi appartengono, però siamo proprio di fronte a un falso, un atto pubblico, solo che se lo fanno loro rimangono impuniti, mentre se beccano un povero morto di fame che ruba una scatoletta di tonno si fa la galera. Questo è il quadro generale, insomma, di questo paese.
Ecco, insomma, ci ha incuriosito il vostro esporvi, insomma, in questa maniera, occupando fisicamente e pretendendo le risposte fino a snocciolare l'occupazione stessa. Adesso, al di là di quello che racconterai su quelli che sono stati fatti e caduti, cosa alla fine avete chiesto? La sospensione della presa in servizio, l'annullamento dell'attuale convocazione, nuovo scorrimento delle graduatorie da graduatorie corrette, nuove nomine solo dopo aver ricevuto le reali cattedre disponibili, che era un po' il tema che stavi accennando. Non sappiamo neanche quali sono le graduatorie reali, quali sono le cattedre reali, cioè non sappiamo niente, ci affidiamo a questo algoritmo che sbaglia in continuazione, che non è stato manco progettato bene, e quindi sta di fatto che dall'altra parte ci sono degli esseri umani che si chiamano precari, di genere maschile e femminile, che non sanno mai se lavorano, anzi va a finire che nonostante il punteggio e i sacrifici che hanno fatto e i viaggi e le migrazioni da un posto all'altro del territorio nazionale, va a finire che non hanno neanche la cattedra. Questo era un po' il cappello introduttivo. Adesso possiamo partire, Emilia, dalla questione della cronaca, raccontandoci un po' più fatti, contestualizzando, per poi entrare nello specifico politico delle vostre rivendicazioni e le prospettive, quello che è successo quel giorno lì. Prego.
Io ti ringrazio per l'introduzione, che già di per sé, insomma, ha raccontato tanto. Allora, innanzitutto io non definirei la nostra un'azione aggressiva, nel senso che era necessaria, cioè di fronte a un sistema basato sullo sfruttamento e sul precariato, poca cosa e poca roba è un'occupazione di questo tipo. Sappiamo perfettamente che in questo momento però ha dato molto fastidio in particolare al ministro Valditara, perché il governo è un po' sotto attacco dal punto di vista mediatico, e che ha addirittura intervenuto in prima persona dicendo, insomma, questi qua sì sono dei delinquenti, però apritevi di un tavolo parallelo perché noi non possiamo sederci insieme agli altri sindacati perché non abbiamo firmato un contratto della scuola, e la legge sulla rappresentanza, perché siamo in democrazia, praticamente non ci permette di sedere insieme ai sindacati che invece firmano le peggio porcate. E apro e chiudo parentesi, non abbiamo firmato il contratto della scuola perché per noi al primo punto c'era proprio il sistema del superamento del precariato. Precariato invece va aumentando, e tra le altre cose va aumentando in modo che ci siano queste contrapposizioni, no? Tra lavoratori che fanno appunto, che svolgono la stessa mansione, ma il fatto che si siano inventate le GPS, le G, le GA e via discorrendo, hanno creato una sorta, no, di interesse individuale, di conseguenza ognuno pensa che debba difendere il proprio in contrapposizione all'altro, e quindi diciamo che c'è stato proprio una parcellizzazione di quella che invece un tempo era una comunità che riusciva ad agire insieme, proprio perché agiva come comunità, come collettività, riusciva a portare a casa poi quelli che erano diritti che non c'erano, o riuscivano a difendere quelli che volevano portar via. Noi quello che, guardate, noi non ci siamo inventati niente di nuovo, non siamo i primi che occupano il provveditorato, l'anno scorso abbiamo occupato i tetti, torneremo tra le altre cose mercoledì con una sorpresa, e visto che il ministro teme moltissimo la cattiva pubblicità, però io direi che se la fa da solo la cattiva pubblicità. Noi fondamentalmente denunciamo le falle di un sistema a livello di scuola, ma più in generale a livello proprio dei servizi, che in questo paese sono sempre meno, rispondono sempre meno ai bisogni reali delle persone, persone che al di là della questione scuola, lo sappiamo benissimo, no? Vivono con salari da fame, non hanno la casa, nelle grandi città in particolar modo più che vivono, sopravvivono, e il fatto che abbiamo dei servizi essenziali come la scuola, la sanità, il diritto all'abitare che perdono sempre più forza, e anche questo significa renderci sempre più poveri, sempre più in difficoltà. Quindi noi torneremo con una sorpresa, poi vi aggiorneremo chiaramente, adesso non posso anticipare nulla.
Una sorpresa è una sorpresa, immagino.
Nonostante insomma questo, cioè il ministro proprio ha detto, cioè questi qua levateli di torno, perché ci fanno cattiva pubblicità in un momento in cui, lo sapete, non so se seguite, io me ne sono accorta dopo una settimana, mi sono accorta che c'era gente che parlava a reti unificate e piangeva chiedendo scusa alla moglie, e quindi chiaramente vogliono silenziare la protesta e continuare a raccontare che va tutto bene. No, non va tutto bene, va tutto male, molto molto male. Va tutto molto male non solo a Milano, tant'è che oggi noi, come dicevo prima, stiamo uscendo da una riunione di 50 delegati, e abbiamo, cioè la nostra idea è quella di costituire un coordinamento nazionale, e quindi noi come ADL Cobas convocheremo tutti i sindacati di base, in particolar modo che rivendicano la nostra posizione, le nostre posizioni, che sono posizioni tra l'altro di buon senso, perché veramente, cioè ormai avere posizioni di buon senso vi fa passare pure per rivoluzionare. Noi lo siamo pure, per carità, ce lo rivendichiamo, però in questo caso usiamo solamente il buon senso e accorriamo laddove non sono capaci di trovare delle soluzioni, a dirgli guarda, sta cosa la puoi fare così, la sistemi veramente con poco. Ma questi non ci sentono, poi insomma con tutta la cricca dei confederali è problematica, perché noi dobbiamo combattere non solo contro il ministero, ma dobbiamo combattere pure contro quelli che gli reggono la cadrega, cioè a Milano la cadrega la sedia, no? Perché là sono tutti una cosa, tant'è che non si sono esposti. Mentre i nostri delegati lavoreranno con cercheranno contatti con lavoratrici, lavoratori, in particolare con i coordinamenti auto-organizzati, quindi sicuramente ci metteremo in contatto anche con quelli di Torino, con chi in questo momento si è mosso, perché l'idea è quella di provare ad organizzare un grande sciopero a Roma, quindi fare una chiamata nazionale e portare un nostro documento anche là per andare in soccorso al ministro. e chiaramente non lo so se ci riceverà, perché secondo me mercoledì se va come deve andare finiremo sulla lista, riapriranno i forni solo per noi, ecco. E per altri. Però l'idea è questa, cioè nel senso quest'anno non si molla niente, al di là di rispondere a bisogni materiali di chi oggi è disoccupato, e qua stiamo parlando di gente che c'ha una certa età, c'ha famiglia, ecco, e deve sopravvivere, possibilmente anche dignitosamente, ma quello è un'altra partita quando ci sarà il rinnovo del contratto, che noi pensiamo vada molto male, daranno le 2 lire tanto per darle. E questa, però i bisogni delle persone ci sono, cioè nel senso cioè noi in questo momento abbiamo veramente 190 disoccupati, io sono anche umanamente in difficoltà, perché trovo che dopo anni e tra le altre cose sono i docenti migliori, cioè sono quelli che con gli studenti ci parlano, sono quelli che con gli studenti in qualche modo provano veramente a costruire un minimo, non di riempire cervelli di nozioni, no, cioè i nostri delegati hanno un'idea di scuola e tutti i giorni provano a realizzarla, si schierano contro tutto quello che anche là, no, di repressivo è uscito fuori dal contratto nazionale, perché come sapete quello è uno dei motivi per cui noi non l'abbiamo firmato quel contratto e non lo firmeremo finché questa norma non verrà abolita, ovvero che chi in qualche modo si oppone, esattamente come facciamo noi, protesta secondo le modalità di un adolescente, viene messa alla prova. Manco fosse la scuola un carcere, cioè per noi è inaccettabile. La scuola è un posto di confronto e di crescita, no? Cioè non è possibile pensare che tu metti alla prova un ragazzo e poi tra le altre cose non contestualizzando magari da dove arriva la condizione materiale, e tendenzialmente poi tutte queste messe alla prova, guarda caso, che vengono affidate a chi? Ai ragazzi che sono nelle scuole ghetto della città, immigrati, insomma la solita solfa che conosciamo a livello proprio politicamente generalizzata, e quindi ci dispiace molto, no? Perché perdere docenti che sono capaci, che ci provano, no? A costruire un'alternativa nonostante la difficoltà, nonostante la repressione che noi subiamo. Io l'anno scorso mi sono beccata una denuncia, adesso quest'anno me ne arriverà un'altra, però ecco, ci mettiamo in moto. Il nostro sciopero l'anno scorso l'abbiamo aperto sì sull'algoritmo, ma era appena scoppiata quello che è un genocidio in Palestina, e noi abbiamo scelto di non portare le nostre bandiere, ma di portare solo ed esclusivamente le bandiere della Palestina, proprio per dare un segnale, che poi anche là siamo stati sospesi, perché a prima botta il ministro ci aveva intimato di non usare la bandiera palestinese. Noi siamo stati sospesi, alcuni studenti del liceo sono stati sospesi, poi a un certo punto, quando hanno visto che i morti erano troppi, che la situazione era in qualche modo anche, no, da parte loro ingestibile rispetto a quello che stava succedendo, allora ci hanno dato quantomeno la libertà minima poter dire vabbè, ma noi siamo contro il genocidio, però siamo stati sospesi, ok, inizialmente. Ed ecco, a mio avviso una parte fondamentale di scuola in questo momento, oltre a subire dei danni materiali, è proprio un ritorno, cioè fa male alla scuola, perché abbiamo bisogno di docenti che lavorano sulla costruzione del pensiero critico, soprattutto in un momento di censura, di repressione, e quindi una volta fatti fuori soprattutto questi delegati, queste lavoratrici e questi lavoratori, diventa sempre più complicato anche offrire quello che Per noi deve essere un servizio di qualità, un servizio libero, un servizio il più possibile sopportabile anche da parte degli studenti, perché la scuola sta diventando un'istituzione totalitaria veramente, e quindi perdere un pezzo, uno zoccolo duro di insegnanti che si spendono anche in tal senso, capite che è estremamente grave.
Emilia, molto chiaro il quadro che hai dipinto in maniera paziente, raccontando l'esperienza politica che è Adiele Cobas fa a Milano rispetto alla situazione del precariato scolastico. Andando verso la conclusione dei saluti, ti farei le ultime due domande per chiudere. La prima è: come i precari della scuola non politicizzati, tra virgolette, cioè non vicini a sindacati oppure vicini ad altri sindacati, hanno partecipato a questo a questa azione necessaria, come sottolineavi tu, e come possiamo trovare le informazioni per su internet, soprattutto visto che noi siamo a Torino, su quello che Adiele Cobas fa in questa direzione per la scuola?
Allora, sulle nostre pagine Facebook, quando non ci bloccano, sapete, no, come funziona.
Sì, sì.
Quindi qualcosa esce, qualcosa non esce, e quindi ci trovate su Facebook o su Instagram, ripeto, quando già abbiamo la fortuna di poter comunicare con il resto del mondo. E poni una questione importantissima, perché in questi anni i sindacati si sono venduti, no? Quindi anche per molti c'è la percezione che siamo tutti uguali, e quindi c'è molta diffidenza, e per di più il fatto, le nuove generazioni in particolar modo, che appunto vengono fuori da questo sistema di istruzione totale, dove tu vieni educato, no, all'individualismo sfrenato, cioè proprio è dentro, no, cioè la devi fare da solo, devi dimostrare di essere sempre il più bravo, quindi devi fare 100.000 concorsi, devi pagare, piuttosto devi fare la formazione permanente, che significa spendere 3.000 euro a botta per poi rimanere tra l'altro disoccupato, non ci aiuta. Devo dire che però quest'anno si sono avvicinate e hanno partecipato attivamente con noi, molti precari che, ecco, sono un po' fuori dalla militanza. E anche lì ci siamo ritrovati in una situazione totalmente militarizzata, e questo in qualche modo, perché, no? Per mettere paura soprattutto a chi non è abituato, no? a determinate dinamiche, però hanno retto bene, anzi hanno capito perfettamente, in alcuni casi a un certo punto hanno anche affinato l'occhio, e laddove il nostro occhio non arrivava, arrivavano loro che dicevano: guarda che quello là non è dei nostri. E quindi, da questo punto di vista, hanno imparato in fretta e non si sono fatti spaventare. Non si sono fatti spaventare, io penso, perché in qualche modo la misura è colma, e perché in qualche modo questa fiducia che tendenza dello Stato, no? Che queste persone avevano, perché fuori dai giri di militanza, è venuta meno, ma è venuta meno perché quello che stanno facendo veramente porta a uno sconforto tale che a un certo punto dice: ma qua c'è qualcosa che non mi torna, e quello che non mi torna è un sistema, è un apparato che fondamentalmente fa i propri interessi, li fa contro di me, e probabilmente mi hanno preso in giro per tutta la mia vita. Dopodiché sta a noi, ed è difficile, ragazzi, io sono veramente un po' anche tra virgolette accompagnare a una crescita, a una presa di coscienza, di consapevolezza. È difficile, sì, lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare, c'è poco da fare. Te prendi uno e gli spieghi. L'altro giorno gli ho detto: è inutile che saluti quello, cioè, gli ho detto, perché quello lì, e ho detto, non è dalla tua parte. Altro che buongiorno. Cioè, anche in maniera dura, se serve.
Certo,
spiegarglielo, certo. Spiegarglielo. Guardate che questi signori, cioè tant'è che voglio dire, poi insomma loro si commentano da soli, devo dire che hanno delle modalità talmente brutali che a un certo punto uno dice no vabbè, ma gliel'hanno anche detto, ma voi in teoria non siete quelli che state dalla parte della legalità, ma voi difendete la legalità o difendete gli interessi dei potenti? Poi cioè, la gente ci arriva una volta che ci sbatte il naso e non glielo devi spiegare due volte perché lo vive sulla sua pelle. E poi continuare a fare propaganda, raga, bisogna ricominciare a fare propaganda.
Evviva.
Questi vivono di propaganda. Impariamo a fare propaganda anche noi, impariamo anche noi a crearci consenso.
Bene.
Si può fare.
Infatti, per convogliare meglio i nostri contenuti, messaggi e azioni politiche e anche di militanza, abbiamo a cuore la nostra radio e vi ospitiamo in realtà come la vostra per poter assolutamente finalmente dire le cose come stanno. Emilia, io ti ringrazio per aver dato un contributo concreto alla discussione in merito all'emarginazione dei precari della scuola, all'aver confinato il loro destino lavorativo a un algoritmo non funzionante e alle azioni che assolutamente sono degne di nota, appunto per questo siamo qui a parlare, che Adile Cobas ha fatto a Milano, e ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti, soprattutto in prospettiva dell'assemblea e della manifestazione che insomma avevi un po' accennato, che è stata andando nella direzione dell'amministrazione nazionale.
Senti una cosa, posso chiederti
Prego.
Un favore? Perché visto che l'idea è quella di creare una rete nazionale, non è che potete anche indicare la nostra mail a lavoratrici e lavoratori torinesi che hanno voglia insomma di darci una mano, perché qua dobbiamo arrivare a Roma.
Allora, noi lo faremo di sicuro, e lo faremo in questi termini, perché lo facciamo sempre, ti spiego.
No,
lo faremo di sicuro perché noi facciamo un articolo con un podcast in cui questa intervista che adesso è in diretta verrà ascoltata n volte da chi vogliamo, la faremo girare noi ai nostri contatti e voi ai vostri, e poi insomma girerà man mano che questa roba. In quella mail, in quel testo, visto che me l'hai chiesto, metteremo i contatti specifici per arrivare direttamente a Adile Cobas Milano, che mi sembra una proposta che possiamo accettare.
Guarda, ma non è una proposta di cappello, è proprio una proposta di costruiamo, mettiamo insieme le forze e arriviamo dove dobbiamo arrivare. Perché ognuno chiuso nel proprio territorio non fa niente, qua dobbiamo andare al dove la
come l'unione si dice, fa la forza.
Testa, no, la testa puzza dal pesce, basta, sono stanca. No, perché da stamattina adesso mi devo fare anche un'altra riunione. Però dobbiamo arrivare dove puzzano, dove ci sono quelli che puzzano.
Già, mi sa che.
Concludo.
Grazie ancora Emilia, a presto.
No, grazie a voi, ciao. Poi ci risentiamo, allora ti giro la mail, ecco. Veramente, solo per chi ha voglia di mettersi in gioco fino in fondo.
Va bene. Ciao, grazie, a presto.